Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole, troviamo oggi un libro di Pablo d'Ors, un sacerdote, come viene definito, prestato alla scrittura. Pablo d'Ors nasce madrileno nel 1963 in una famiglia di artisti, in un ambiente culturale tedesco, nonostante appunto la nascita in Spagna, nella capitale spagnola. Studi di diritto, di filosofia, di teologia. Diventa presbitero nel 1991 e precocemente viene destinato a una missione claretiana nell'Honduras. Ha tempo di completare i suoi studi a Vienna, a Praga, specializzandosi in germanistica. Al ritorno in patria è inviato in una parrocchia e poi nominato cappellano universitario. Quindi continua a lavorare e a operare anche da sacerdote in un ambiente di stimolo, di grande stimolo intellettuale. Esercita come professore di drammaturgia e teologia nella sede di Madrid della Pontificia Università di Salamanca e continua a scrivere, adatta per il teatro Il canto di Natale di Charles Dickens, per il quale riceve il premio Celestina della critica. E in Italia le sue opere cominciano ad avere in questi mesi un'ottima accoglienza. È già stato tradotto il suo romanzo Avventure dello stampatore Zollinger dalla casa editrice Quodlibet e il romanzo è stato portato in scena tra l'altro da Roberto Abbiati. Giunge ora in libreria, ed è il libro di cui parliamo oggi, una raccolta di racconti, Il debutto. In quest'opera Pablo d'Ors ha rivisitato, per così dire, i personaggi più famosi della storia in ritratti che oscillano un po' appunto tra il serio e il faceto. Sembrano in apparenza reali Milan Kundera, Gunther Grass, Dante, Calvino, Boccaccio, Pessoa, Goethe, Dickens, ma ogni personaggio si ritrova a vivere una storia divertente che in qualche modo vuole anche esorcizzare il peso, no, che ha assunto nel corso della storia. Vengono presentati appunto come personaggi normali, con le proprie paure, le proprie ansie e anche attraverso i loro difetti. Per esempio, ecco, Milan Kundera, lo scrittore ceco che deve presentarsi nella Repubblica Slovacca, invitato a tenere una serie di conferenze sulle sue opere. E è un personaggio insicuro, almeno viene presentato così, che compie gesti rituali all'arrivo di ogni stanza d'albergo e così via. Anche gli altri personaggi appunto vengono presentati nelle loro debolezze. Io oggi voglio farvi ascoltare un racconto di questa raccolta, Il debutto, dedicato a Dante e a Boccaccio. Protagonista però del racconto è una studentessa appunto spagnola arrivata a Firenze per approfondire i suoi studi su Dante, deve preparare la tesi di dottorato appunto su Dante, e ha una particolarità questa ragazza: rimpicciolisce giorno per giorno, come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? E questo la porta inevitabilmente, insieme a un suo compagno di studio, a riflettere sul tema dell'esistenza e della inesistenza. Allora, dal debutto di Pablo d'Ors, il racconto L'inesistenza. Farlo fermare davanti alla cabina telefonica della facoltà fu una parola in lingua straniera. Si arrestò di colpo, quindi ne sentì altre, e altre ancora. Non erano parole italiane, ma spagnole, e alle sue orecchie suonarono dolcissime. Tutto ciò che era spagnolo gli suonava misteriosamente dolce. Con gli occhi chiusi, come se quelle parole le stesse odorando e non solo sentendo, Pierpaolo Pizzi si diresse verso la fonte da cui sgorgavano i vocaboli, la cabina telefonica. Lì in effetti c'era una donna che parlava in castigliano. Doveva conoscerla a ogni costo, esercitare con lei il suo spagnolo e riuscire ad annoverarla tra le amiche. La giovane che parlava con la famiglia madrilena da un telefono pubblico dell'università si chiamava Beatrice, aveva 24 anni ed era a Firenze da non più di una settimana. Dopo la laurea in lettere aveva vinto una prestigiosa borsa di studio che le avrebbe permesso di fare il dottorato in Italia. Beatrice era al settimo cielo. Il sogno di tutta una vita cominciava a diventare realtà. Un sogno con un unico personaggio e un paesaggio unico. Lei, Firenze. Lei era lì e anche Firenze. Perciò il suo ideale di felicità si stava avverando. Ma si stava avverando. Se era felice di quella realizzazione, perché telefonare a Madrid? All'arrivo alla stazione di Santa Maria Novella, la sensazione di contentezza di Beatrice fu tale che si mise a correre lungo la banchina. Più gioiva e più andava veloce, più andava veloce e più gioiva. Poi per strada ammirò gli edifici gialli di una Firenze più gialla che mai e ne riconobbe ogni monumento, ogni piazza, ogni museo. Conosceva Firenze a memoria. Non aveva mai girato per quel quartiere, ma in verità l'aveva visto centinaia di volte. Era curioso come i visi dei fiorentini e delle fiorentine le sembrassero straordinariamente belli. Aveva voglia di baciarli, di abbracciarli, di stringer loro le mani e confessare il suo amore. Come può essere che in questa città siano tutti così belli? Si chiese. Esisteva forse una legge che vietava la bruttezza a Firenze? Che esistesse o meno, il brutto a Firenze non vigeva. Beatrice respirò profondamente. Inalò l'odore della città come se respirasse il migliore degli aromi campestri. E quel respiro la fece sentire leggerissima. Volava quasi, Beatrice, da quant'era felice, passeggiando per le strade della sua città preferita. E come si sentì il secondo giorno? Anche allora si sentì felice. Stessa cosa il terzo. Il quarto giorno della sua permanenza, tuttavia, Beatrice cominciò a sentirsi sola. Avrebbe voluto avere degli amici con cui condividere tanta bellezza. La bellezza, se non la si condivide con qualcuno, è meno bellezza, pensò. E subito dopo tutta la sua contentezza cominciò a sfumare. Beatrice assistette con lucidità alla dissoluzione della contentezza che aveva tanto assaporato durante le giornate precedenti. Quella contentezza se ne andò molto, molto lentamente. Era una contentezza che si ritirava in punta di piedi, rispettosa, ma dolente. «Non te ne andare», le diceva Beatrice, ma la contentezza non le diede retta. E se ne andò. Se ne andò talmente lontano che a sostituirla si presentò la tristezza, la quale sopraggiunse altrettanto lentamente, senza chiedere permesso, implacabile, ma dolce. «Non venire», le diceva Beatrice. Ma la tristezza venne e si insediò. E la bellezza di Firenze, a neanche una settimana dal suo arrivo, cominciò a sembrarle un insulto. Quel giorno Beatrice scoprì quanto sa essere dolorosa la bellezza. Forse al mondo non c'è niente di tanto doloroso quanto la bellezza, pensò. Benché tristi, le parole che uscivano dalla bocca di Beatrice suonavano dolcissime alle orecchie di Pierpaolo. Anche Pierpaolo stava scrivendo la tesi di dottorato, lavorava a due racconti di Boccaccio. Beatrice invece aveva scelto la Divina Commedia di Dante, aveva le idee molto chiare circa la materia della sua ricerca, i canti dell'inferno. «È strano», disse poi molto più avanti a Pierpaolo, «come l'inferno risulti molto più affascinante del paradiso nella letteratura dantesca». «In tutta la letteratura», postillò lo studente Pizzi, e aveva ragione. I due giovani convennero che tutti gli scrittori sono più bravi a scrivere del male che del bene.
«Chissà come mai!» esclamò Beatrice.
«Perché il bene è ordinario, il male è straordinario», rispose lo studente Pizzi, il quale, a detta sua, aveva meditato molto sull'argomento.
«Il bene è discreto, non si fa notare».
Pierpaolo aveva cominciato una delle sue interminabili dissertazioni.
«Il male, invece, ha bisogno di imporsi con la forza, ha bisogno che si parli di lui per poter beneficiare di un po' di esistenza».
«Sarà», rispose languidamente Beatrice, decisa a cambiare la rotta della conversazione. Abbandonato il discorso sul fascino del male, la coppia parla di questioni più pratiche. «Quando riaprirà la biblioteca?» chiede Beatrice, angosciata all'idea di aver trascorso 2 settimane a Firenze senza aver avuto modo di lavorare alla tesi.
«Non si sa», risponde Pierpaolo. «Qui non si sa mai. L'università italiana è quasi sempre in sciopero».
L'informalità delle istituzioni italiane non piace a Beatrice.
Non le piace affatto.
Lei ha bisogno di lavorare alla sua tesi, di andare a colloquio col relatore, di inquadrare meglio l'argomento, ottenere accesso alle fonti bibliografiche imprigionate dentro la facoltà.
Ma non può fare niente di tutto ciò.
Può solamente passeggiare per Firenze, crogiolarsi nella sua bellezza, nella sua triste bellezza, e aspettare.
È difficilissimo trovarsi in una città straniera e non poter far altro che aspettare.
Forse era stato questo il presagio di quella lunga attesa sterile e penosa, il motivo per cui Beatrice aveva sorriso al giovane che la guardava dall'altra parte del vetro della cabina telefonica.
«Cosa vuoi?»
gli aveva chiesto in un italiano molto corretto. Era la prima volta che parlava con Pierpaolo.
«Ti ho sentito parlare in spagnolo», aveva detto lui, «e non ho resistito. Non resisto mai quando sento parlare la tua lingua. A me succede la stessa cosa con la tua»,
aveva risposto Beatrice. E quasi senza rendersene conto, i due giovani già camminavano insieme per le strade bianche di Firenze. Cosa li aveva uniti? L'eterna solitudine dello studente che studia per davvero? Lo sciopero delle università, l'impossibilità di lavorare? L'amore verso le rispettive lingue? Erano insieme per il fascino che esercita ciò che è straniero, ma allo stesso tempo familiare, ciò che è estraneo, ma dà l'impressione di appartenerci. E camminavano nel parco, mentre il sole fiorentino bagnava loro la testa. Stamattina, appena alzata, a Beatrice è successo qualcosa di molto strano. Di solito appende il cappotto a un gancio dietro la porta. Oggi, misteriosamente, le è sembrato che il gancio fosse più alto e che per arrivarci dovesse sollevarsi in punta di piedi.
«Ieri ero più alta di oggi», si dice Beatrice,
per poi fugare subito ogni timore, non dire stupidaggini. Pur non volendo dire stupidaggini, Beatrice si sente più bassa.
«Starò perdendo centimetri man mano che trascorro i giorni a Firenze».
Questo pensiero la fa ridere, ma la sua è una risata svogliata. Non riesce a toglierselo dalla testa. Giurerebbe che 15 giorni fa, al suo arrivo in Italia, era più alta di adesso.
«Non ci devo pensare. Devo concentrarmi sull'inferno», si riferisce all'inferno di Dante.
Per il momento si riferisce ancora all'inferno di Dante. Pierpaolo Pizzi non è un personaggio che a Beatrice risulti molto gradevole. Tuttavia, pur non essendo gradevole, ha il vantaggio di essere un personaggio, di essere qualcuno. È meraviglioso avere qualcuno in una città in sciopero, deserta.
Beatrice, adirata. «Ma quando riaprirà la biblioteca, Pierpaolo?»
Pierpaolo, infastidito dalla insistenza della collega.
«Non lo so, qui non si sa mai, siamo abituati a vivere così, in sciopero. Forse il mese prossimo si riunirà il comitato e prenderanno una decisione definitiva».
Quando ha sentito il mese prossimo, Beatrice si è spaventata. L'idea di passare tanti giorni a oziare non le piace per niente. Durante una delle sue sempre più frequenti telefonate a Madrid, Beatrice ha chiesto alla madre di spedirle i suoi libri.
«Per portarmi avanti col lavoro, per fare qualcosa», le ha detto.
Tuttavia, il giorno successivo la madre le ha comunicato che i suoi desideri non si sarebbero potuti avverare.
Perché?
Perché le Poste Italiane sono in sciopero, ha risposto la genitrice. Con il caldo dell'estate c'era da aspettarselo. Beatrice si è arrabbiata molto per quest'ultimo commento della madre riferito al caldo estivo.
Siamo a ottobre, le ha detto la madre, che è stata parecchio in Italia e che sa che da quelle parti l'estate si prolunga fino a Natale.
Beatrice, adirata, le ha chiuso il telefono in faccia.
Si è dovuta alzare in punta di piedi per riuscirci. Sto perdendo altezza, ha detto.
E per la prima volta questo pensiero le è sembrato sensato.
Sarebbe terribile, ha pensato, sentendosi l'angoscia nel petto.
Non appena entra nella stanza in affitto dove alloggia, Beatrice prende un libro, si appoggia al muro, si mette il volume sopra la testa e traccia una linea con la matita. Calcola poi, alla meno peggio, la sua altezza.
Mi sono rimpicciolita, sono sicura di essermi rimpicciolita.
E non si sbaglia. Da quando è arrivata a Firenze, Beatrice ha perso 22 centimetri.
Assurdo, ma è così.
Più si sente sola e impotente, più la sua altezza si riduce. Più è grande il suo desiderio di tornare in Spagna, più la studiosa dell'inferno dantesco diventa piccola.
Senti, le ha detto oggi Pierpaolo, non ti offendere se te lo dico, ma ti vedo più bassa. Non ti ricordavo così piccoletta.
Sentendo questo insulto, la verità di questo insulto, ha avuto voglia di schiaffeggiare lo studente Pizzi, sempre così imbambolato, morbosamente imbambolato dai racconti di Boccaccio, ma non l'ha fatto. E a paralizzarla non è stata la compassione, ma la chiara consapevolezza che perdere Pizzi sarebbe stato come rimanere da sola in una città innegabilmente malvagia. Una volta tornata a casa, Beatrice, furiosa, ha ripetuto l'operazione del libro, del muro e della linea. Impossibile ingannarsi oltre. Si era ridotta ancora di più.
Dio mio, grida Beatrice di fronte all'evidenza della sua progressiva diminuzione. Quando smetterò di rimpicciolire? Quando finirà questo crudele accorciamento?
Si chiede piangendo. È logico che pianga. A nessuno piacerebbe scomparire così, giorno dopo giorno.
Non è un inganno dei sensi, si dice Beatrice, cercando di insinuare un filo di razionalità tra le lacrime.
Pierpaolo me l'ha confermato. È una perdita oggettiva.
Il gancio dietro la porta è ogni giorno più alto.
Beatrice si avvicina a quel gancio e constata con disperazione che non è in grado di arrivarci nemmeno in punta di piedi.
Salta, neanche così.
Quel gancio è diventato inaccessibile. E allora Beatrice piange un altro po', con la paura che a ogni lacrima possa sfuggirle anche un pizzico della poca altezza che le resta. In qualche minuto è riuscita a calmarsi. Ha preso una decisione. Perderà la borsa di studio. Tornerà in Spagna. Butterà a mare il suo sogno. Prende la cornetta del telefono. Vuole informazioni sui voli per Madrid.
Sono spiacente, le dice una voce neutra.
Tutti i voli sono stati annullati. Le compagnie aeree del paese hanno proclamato lo sciopero. Pierpaolo Pizzi, 23 anni, un po' più giovane di Beatrice, dunque, è un ragazzo come tanti altri. Come milioni di altri nel mondo e soprattutto in Italia, è ossessionato dalle donne, dal sesso delle donne, dal fare l'amore con qualcuna di loro, con molte di loro, se possibile. Niente lo caratterizza in modo particolare. Pierpaolo non ha alcun tratto fisico che attiri l'attenzione. Non è né alto né basso, né grasso né magro, né biondo né bruno, non ha il naso né aquilino né schiacciato, gli occhi né scuri né chiari, non è elegante né trasandato. È un po' un monumento alla banalità giovanile, un giovane standard. Il problema non è che Pierpaolo sia standard, il problema è che Beatrice, che non lo è, lo sappia Stare con un essere talmente comune le dà sui nervi, ma capisce che quell'italiano rozzo e ordinario è la sua sola ancora di salvezza. È l'unico a cui può confidare il suo segreto, presto pubblico, la sua incredibile e spiacevole perdita di statura. Pierpaolo, gli dice quella sera e gli si butta tra le braccia affogando tra le lacrime che a malapena le permettono di respirare. Non c'è bisogno che lo studente Pizzi le ripeta che ha perso centimetri. È piuttosto evidente e inoltre è stata la stessa Beatrice a confessarglielo di sua spontanea volontà. Pierpaolo le accarezza i capelli con dolcezza, senza secondi fini. Insomma, solo con dolcezza, come farebbe con sua sorella. Come se Beatrice fosse la bambina che non è. Perché bisogna puntualizzare che il suo intelletto non risente affatto della perdita d'altezza. Il suo intelletto è invariato, l'unica a ridursi alla statura. Cosa faccio? Devi andare da uno specialista. Non saranno in sciopero? Probabile. Quell'ottobre fu un brutto ottobre per Firenze. Scioperavano tutti: le farmacie, le biblioteche, le boutique, i negozi, le parrocchie. In Italia non lavorava assolutamente nessuno. Neanche la Chiesa. Protestavano tutti, specialmente la Chiesa. Quasi nessuno ne sapeva la ragione. Avevano scordato, tanto era il tempo ormai trascorso, il problema originario che aveva causato le prime agitazioni. Ciò di cui invece avevano certezza era che il problema non era stato risolto. Lo sciopero dunque non era più lo strumento per reclamare un diritto, ma semplicemente uno stato, un nuovo ordine delle cose, uno stile di vita altrettanto legittimo quanto quello che aveva stabilito che il lavoro è più lodevole dell'ozio e della protesta. Tra tutti quegli scioperi, ammucchiati, fino al punto che nessuno sapeva più quale avesse provocato gli altri, il peggiore fu quello della nettezza urbana. In effetti, i netturbini avevano smesso di fare il proprio dovere vari giorni prima, così che le buste dei rifiuti si ammassavano negli androni dei palazzi e sui marciapiedi. Com'è comprensibile, all'inizio i condomini si erano mobilitati per evitare che la spazzatura continuasse a riversarsi nelle strade fiorentine. Davanti all'inutilità delle loro assemblee, dalle quali non emergeva altro che la necessità di nuove riunioni, il vicinato si andò abituando con straordinaria facilità a vivere tra buste di plastica e resti di cibo. Un odore fetido cominciava a regnare su Firenze, dove i ratti sguazzavano indisturbati. In mezzo a quel miasma nauseabondo, la città sembrava meno bella. Era meno bella.
Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, le di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo vi chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre vi. La porti un bacione a Firenze. Lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante. Lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze. Se la rivedo e glielo renderò.
Allora, questo era una parte del racconto L'inesistenza, della raccolta Il debutto di Pablo Dors, è in libreria per Aisara, edizioni Aisara. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Ma appena giunto a casa, te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città ed anche l'è di me. Porto il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura, un giorno a casa tornerai. Porto il tuo bacio a Firenze, e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia.